La lezione di oggi riguarda la libertà di pensiero. L'altro giorno in un inconsueta disegnino sulle lavagne vi ho tracciato un possibile tempio dei diritti e dicendovi ci sono tre colonne, veramente vi ho messe due, una è il 13, l'altra è il 42, la proprietà, la terza è il 21. La libertà personale, la proprietà e la libertà di espressione sono le tre colonne del sistema dei diritti. Perché tre colonne? Perché sono tre norme queste che da un lato vanno a pescare le origini della problematica dei diritti costituzionali. Abbiamo visto che l'habeas corpus, la proprietà, c'erano già scritte nella Magna Carta. La libertà di espressione forse anche, ma questa è maturazione più tardi, ma per esempio già nel 600 John Locke scriveva che la libertà di espressione è la base di un ordinamento libero. The marketplace of ideas, il mercato delle idee, è la base del sistema rappresentativo e costituzionale, perché se non c'è libertà di discussione non ha nessun senso tutto il sistema di rappresentanza politica. La rappresentanza politica si basa su un dibattito politico. Senza quello non c'è democrazia. Attorno a ognuna di queste libertà si sono sviluppate le altre, per cui intorno al 13 c'è il 14 e il 15, per cui il domicilio è la libertà di corrispondenze. Intorno al 42 ci troviamo il 41, l'iniziativa economica, e poi più avanti il risparmio, le norme sulle prestazioni imposte, l'articolo 23, quella sulle tasse, e tutto riguarda i beni materiali in possesso. E anche intorno al 21 c'è una costellazione di altre cose. Per esempio, l'articolo 19, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, è una parte dell'articolo 21. La manifestazione della propria fede è parte della libertà di espressione, è un derivato della libertà di espressione. Così, per esempio, quando l'articolo 33 dice l'arte e la scienza sono libere e libere ne è l'insegnamento, sta vestendo, cioè qualificando, una specifica parte della libertà di espressione, che è la libertà artistica e anche la libertà di insegnamento, di ricerca scientifica. Vedete, anche qui noi abbiamo una costellazione di altre libertà, il segno 19 e il 33, che sono strettamente affini, sono collegati come forma anche di tutela e anche come interessi antagonisti. Se noi dobbiamo vedere, cercare come l'ordinamento tutela la libertà personale, la libertà domicilio, la libertà di corrispondenze, andiamo a cercarlo essenzialmente nel codice penale. Nel codice penale troviamo le sanzioni a carico dei privati, ma anche dei pubblici ufficiali, che violano la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di corrispondenze. Nel codice di procedura penale troviamo le modalità con cui può essere legittimamente compressa, le regole sulle perquisizioni, le ispezioni, i sequestri. E soprattutto il diritto penale che tutela questi beni fondamentali. Ci sono anche aspetti civilistici, per esempio il danno nell'evoluzione che ha avuto nella giurisprudenza costituzionale è sempre più, diciamo, è partito da un danno materiale, 2043, che dice che va risarcito il danno ingiusto, è pensato ai danni materiali, per cui io ti sfondo la fiancata della macchina, ti pago il carrozziere, io ti danneggio una gamba, pago il tuo danno economico, questo in origine. Uccido tuo figlio, vabbè, quanto varrà questo bambino in fondo? È una quantificazione tabellare, ci sono delle tabelle assicurative, le tabelle che usano i giudici, e viene liquidato un danno economico. Ma la Corte ha detto, guarda, qui nella libertà personale, nei valori relativi alla libertà personale, che si comunicano anche all'articolo 32, che è la tutela della salute, anche questo è un derivato della libertà personale, entra anche il danno morale e danno anche biologico. Viene risarcito anche la sfera del tuo dolore, delle conseguenze che tu hai subito a causa di questo evento. E vedete che qui incomincia ad esserci anche una tutela civilistica di questi beni. Così, se noi vogliamo capire quali sono le regole sulla proprietà privata, è chiaro che andiamo a vedere il codice civile, dove ci viene contenuta la disciplina dei modi con cui si acquista la proprietà e si trasferisce la libertà e la tutela della libertà dagli altri. Però se apriamo il codice penale ritroviamo anche un'apposita parte che è dedicata alla tutela della proprietà, il furto. Il furto è un'infrazione al diritto di proprietà ed è penalmente tutelato. Penalmente e civilmente tutelato. Penalmente e civilmente tutelato. Tu mi incontri per strada, ti sto antipatico, mi tiri un cazzotto, anzi mi rubi la borsa, scippo, proprietà privata, e mi provochi un danno, tutto questo ha una tutela penale e una tutela civile. Sulla libertà di espressione, invece, ci troviamo in una condizione diversa. Questo discorso tendeva a dimostrarvi questa diversità, perché la libertà di espressione non è tutelata positivamente, è affermata positivamente. Noi possiamo dire il cavolo che vogliamo, nessuno ci può impedire di dirlo, perché se ci impedisce di dirlo ci fa violenza fisica. Per farci stare zitti bisogna metterci una mano sulla bocca, e questa è violazione della libertà personale, non della libertà di espressione. Per cui quello che il codice tende a fare è piuttosto tutelare gli interessi antagonisti. Vedete com'è complessa la tessitura dei diritti? La libertà personale ha degli interessi antagonisti. Quale? Le indagini di polizia, la giustizia. La tutela degli interessi degli altri. Io ho rubato una cosa, me la porto a casa, è nel mio domicilio, ma l'indagine di polizia consente di entrare nel mio domicilio violando il domicilio legalmente, perché questo lo prevede il codice di procedura penale. La proprietà privata ha interessi antagonisti? Accidenti se ce li ha. È l'utilità generale. È un dominio che io ho su un bene, ma questo dominio, dice la Costituzione, non può essere esercitato contro l'utilità generale. Se io sono proprietario di casa mia, non è che a casa mia posso incominciare a fare esperimenti sull'energia nucleare, oppure posso metterci bruciarci delle sostanze chimiche, né posso edificare casa mia facendo una torre alta 200 metri solo perché mi piace. Ci sono regole urbanistiche, regole igieniche, regole di convivenza e così via, e tutte queste regole sono dei limiti imposti alla proprietà in nome dell'interesse collettivo. Tutto il diritto urbanistico è una limitazione al diritto di uso dei beni di proprietà, dei beni materiali, per delle regole comuni. Perché se io decido di fare a casa mia un terrazzino che sporge in modo che non passino più gli autobus in quella strada, è ovvio che ho danneggiato un interesse collettivo. E qui segue tutta una problematica che, come vedete, è poi innervata dal diritto positivo. La libertà di espressione, che tipo di controinteressi può avere? Allora, l'articolo 21 recita così: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Vedete, anche qui siamo in queste caratteristiche definizioni per cui ci dice alcuni mezzi di espressione, ma poi la clausola è una clausola generale. Si è messo in luce che l'espressione è veicolata dalla parola e dallo scritto, poi dice qualsiasi altro mezzo. Notate che questo è un bel problema, è un bel problema, perché quali sono i mezzi per l'espressione? Sicuramente io posso esprimermi a gesti, anzi in Italia si usa molto, c'è gente che esprime il suo pensiero a gesti e gli altri lo uccidono per questo, corni e queste cose qui, no? Ma a parte queste cose, uno può esprimere il suo pensiero anche con l'azione. Jan Palach restò famoso perché espresse il suo opposizione all'invasione sovietica di Praga dandosi fuoco. È un'espressione decisamente forte, come dire, anche irrevocabile e soprattutto non ripetibile. Ciò posto, è un'espressione. Se voi congiungete questo all'espressione artistica, vedete come il modo di esprimere il pensiero sia indefinibile. Anche il silenzio è espressione del pensiero, accidenti. Per esempio, il silenzio d'esame esprime perfettamente il pensiero di chi è di fronte, no? E così può essere un modo di espressione anche il gesto, gesti simbolici. Prendere la bandiera e bruciarla, per fare il solito esempio, così caro a giurisprudenza americana, è un tipico esempio di espressione. È un'espressione di un sentimento, di un pensiero, eccetera. Quindi non c'è nessuna possibilità di definire un catalogo completo dei modi di esprimere il pensiero. Quello che interessa è che noi abbiamo un'espressione di pensiero che confina con la corrispondenza, con la libertà di corrispondenza, per il semplice fatto che la libertà di corrispondenza non è destinata al pubblico, è destinata a una precisa persona, ed è per questo che ha come caratteristiche la segretezza. Mentre la manifestazione del pensiero è esattamente l'opposto. Il pensiero vuole essere pubblico. Non è che uno si bruci le bandiere a casa sua e poi esce e non dice a nessuno, perché questa non è espressione di pensiero. È un'idiozia, appunto, e basta. No? E per cui è un fenomeno caratterizzato dal fatto di essere sociale, di essere appunto di comunicazione erga omnes. Questo è una caratteristica del pensiero, ma come vedete non è una caratteristica che poi riesce a definire il pensiero. Però noi possiamo essere di fronte a un problema di qualificare il pensiero. Se uno bestemmia, ha espresso un pensiero oppure no? Se uno ci dice comprate i gessi Roberto Bin che sono i migliori, ha espresso un pensiero? Se uno dice votate per me, ha espresso un pensiero? Se uno dice tu sei uno scemo, ha espresso un pensiero? Sì. Forse. Chi lo sa? Vedete, c'è un problema che di delimitazione del contenuto del pensiero, che è un problema difficilissimo. Difficilissimo. Per esempio, in America la giurisprudenza ha elaborato un test che riguarda il low value speech, cioè il discorso di basso valore, cioè quel discorso che è un discorso che in realtà non ha un animo comunicante di comunicazione, ma è sostanzialmente un insulto oppure un messaggio pubblicitario che ha un'altra tutela rispetto a quella del pensiero e così via. La nostra Corte Costituzionale è invece diretta a ritenere che qualsiasi cosa sia espressione del pensiero, non è mai riuscita a dire nettamente che un certo discorso, una parola, non sia per sue caratteristiche interne pensiero. Questo però ovviamente significa che se anche una cosa è pensiero, incontra dei limiti in altri interessi. Come è costruito l'articolo 21? L'articolo 21 è costruito in un modo un po' strano, perché nel primo articolo, scusate, nel primo comma parla in genere della manifestazione del pensiero, la manifestazione del pensiero, attenzione, non è libertà di pensiero, ma di manifestare il pensiero, quello che voi pensiate non ne frega niente a nessuno. Il problema non ha rilevanza sociale quello che uno pensa, così come non ha rilevanza quello che uno ha nella sua coscienza. Non è questo che interessa il diritto. Quello che interessa il diritto è come uno socializza il suo pensiero e socializza la sua fede. Uno può credere in qualsiasi cosa, ma è quello che il problema giuridico è come lui ritualizzi questa cosa, la sfera di esternazione sociale di questa cosa. L'articolo 21 non pone limiti nel primo comma. Il pensiero è libero. Dal secondo il comma, poi, non si occupa più della libertà di pensiero, ma si occupa della libertà di stampa, di regolare la stampa. E questo è una caratteristica dell'articolo, che è tutto legato alla stampa, e solo nell'ultimo comma riaffiora un discorso generale sulla manifestazione del pensiero. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni del pensiero contrarie al buon costume. Per cui il primo comma è dedicato all'affermazione della libertà di manifestazione del pensiero. I commi successivi alla libertà di stampa, nell'ultimo comma, regolando i limiti della stampa, ritorna fuori un limite generale alla manifestazione del pensiero, che è il limite del buon costume. E quindi lo possiamo mettere come un primo limite . Notate che è un limite che ricompare anche nell'articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda ed esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Il buon costume diventa l'unico limite espresso in Costituzione a queste forme di manifestazione del pensiero. Che cos'è il buon costume? Il buon costume è semplicemente ridotto dalla nostra giurisprudenza alla morale sessuale. Nel senso che, forse perché siamo un paese leggermente cattolico quanto a origini, il problema del buon costume e della stessa giurisprudenza costituzionale ridotta alla protezione del pudore sessuale. Questo è il nucleo centrale del buon costume. E questo è, tra l'altro, penalmente tutelato, il limite del buon costume. Ci sono gli appositi reati, sto cercando per non mi ricordo l'articolo, che sono dei reati legati appunto all'oscenità, atto sceno in luogo pubblico, per esempio. No? E sono dei reati che sono legati, sono diretti proprio alla tutela penale del sentimento del pudore sessuale. Voi capite che non ho grande dimestichezza con questo tipo di reati. Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, recita la rubrica del codice penale, e l'articolo 726 dice: chiunque in luogo pubblico, aperto e esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino eccetera eccetera. È un reato complicato da gestire, perché il concetto di pubblica decenza, il concetto di pudore, il concetto di buon costume sono tutti concetti indefiniti. Che cosa offenda la morale sessuale è un problema che non è definibile a priori. Ancora una volta, tra l'altro, siamo in una situazione in cui incide moltissimo la circostanza di luogo, di tempo e di modo. Cioè in bikini si può prendere il sole, più difficilmente si va a fare la spesa. E quanto grande doveva essere il bikini, come già vi ho accennato in passato, è un problema che ha molto agitato la nostra giurisprudenza. Abbiamo avuto dei processi famosi in questo senso, perché alcuni giudici hanno ritenuto che fosse offensivo il costume da bagno perché è troppo ridotto, e così via. Ma questa non è una questione particolarmente grave. Vi leggo che cosa dice la Corte in una sentenza importante in materia di pornografia, di materiale pornografico e della responsabilità dell'edicolante che lo espone. Allora, è pregiudiziale l'esame della consistenza del valore del buon costume che l'articolo 21 della Costituzione prevede come limite rispetto al diritto fondamentale di carattere inviolabile concernente la libertà di ognuno di manifestare il pensiero. Sin dalla sentenza 9 del 65, questa Corte ha chiaramente affermato che il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge e del sentimento morale dei giovani. Voi siete giovani? Ecco, è il vostro sentimento morale che ci preoccupa. Ed apre la via, al contrario del buon costume, al mal costume. Mal costume è mezzo gaudio. E, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere cioè di regole e di comportamenti contrari ed opposti. Successivamente, la stessa, questa cita la sentenza del 65, successivamente la stessa Corte ha pure affermato che, rientrando tra i concetti non suscettibili di una categorica definizione, il buon costume è dotato di una relatività storica, dovuta al fatto che varia notevolmente secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura. Ma tale relatività, ha precisato la Corte, non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato, poiché, trattandosi di un concetto diffuso e generalmente compreso, in base ad esso è ragionevolmente possibile che, in un determinato momento storico, si sia in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni, secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui esse si realizzano. Vedete qui, il tempo e le circostanze stanno a dire che cambia non solo nel tempo, ma cambia anche nei luoghi e nei modi. E questa è citata una sentenza del 70, per cui dal 65 al 70 sono passati 5 anni, ma già la Corte ha un po' ulteriormente relativizzato questo concetto, ma quello che è interessante è che lo ha collegato non soltanto alla morale sessuale, ma anche alla dignità personale. Oltre a ciò, occorre tenere presente che, soprattutto in relazione a concetti di tale natura, gli interpreti della Costituzione, insieme al legislatore in sede di attuazione del bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali, deve attenersi all'imprescindibile criterio ermeneutico secondo cui, poiché la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso, ne consegue che si può limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario garantirla. E questa citata è una sentenza dell'89, cioè ancora più recente, dove la Corte dice: attenzione, le regole del bilanciamento, come già vi ho accennato, comportano anche l'applicazione del concetto di proporzionalità. Tu, per difendere un interesse che sia costituzionalmente rilevante, puoi limitare la libertà, ma questa limitazione deve essere strettamente circoscritta al necessario. Ci deve essere proporzione, e questa proporzione la puoi capire soltanto vedendo quali sono gli altri mezzi, quanto incide nel privare la libertà e così via. Considerato che si tratta di un limite che l'articolo 21 della Costituzione contrappone alla libertà dei singoli individui, il buon costume, contrariamente a quel che sembra supporre il giudice a quo, non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o più precisamente non è soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più individui, ma è piuttosto diretto a significare un valore riferibile a collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco fra le persone. Ciò significa, come ha precisato la più recente giurisprudenza di legittimità, Cassazione, che l'osceno attinge il limite dell'antigiuridicità penale, quindi della sua stessa punibilità, solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettività, il cui sentimento e il pudore può solo in tal modo essere posto in pericolo e subire offese. Qua entra nello specifico, perché poi alla fine della sentenza dice sì, l'edicolante è responsabile del materiale pornografico, ma dipende da dove l'appiccica. Se lo mette dentro in modo che il fanciullo che va a comprare le figurine non veda queste scene immonde, allora non c'è danno all'interesse collettivo. Mentre se lo mette fuori dalla fermata dell'autobus, per cui una volta che tu scendi dall'autobus vedi questa scena immonda, quello è ovviamente offensivo del valore della convivenza. E questo che poi regola tutto quello strano rito per cui certe immagini, certi film, certe cose possono essere proiettate in seconda, terza, quarta, quinta serata e non nel pomeriggio quando i bambini guardano i cartoni animati. Che mi sembra una cosa che abbia un senso. Stranamente, qualche volta in Italia succedono anche delle cose che hanno un senso. Allora, noi abbiamo individuato un limite che non è esattamente un limite, è il limite espresso. Tutto il resto è lecito? No, naturalmente. Perché il semplice fatto che, come ha detto la Corte fin dalla sua prima sentenza, nessun diritto, nessun diritto, per quanto fondamentale, nasce illimitato e vive illimitato. Qualsiasi diritto può scontrarsi con altri interessi. Io posso esprimere benissimo la mia opinione politica su questo governo o sul governo precedente, ma questa mia espressione di pensiero politico, che anzi è un'espressione particolarmente tutelata, non può arrivare ad essere un'espressione di ingiurie. Io posso dire che questo presidente non sa neanche lontanamente quello che fa e che di politica non capisce niente, ma non posso dire che ha rubato, perché questo non è più un'espressione di pensiero, questa è un'accusa, che finisce con essere un'ingiuria. Io posso dire a uno di voi, guardi, non sono convinto di quello che lei mi ha risposto, ma non posso dire, lei è un perfetto cretino. Il concetto è non tantissimo diverso, no? C'è modo e modo di esprimere, ma una cosa è esprimere un pensiero, un'altra cosa è offendere, perché l'ingiuria è un reato. Perché è un reato? Perché l'ingiuria finisce con ledere un altro diritto fondamentale, che è in questo caso il diritto alla dignità umana, articolo 2, diritti fondamentali. La dignità della persona è tutelata, per cui io posso dire a uno, guarda, io non condivido pienamente il tuo inclinazione sessuale, è una cosa diversa dire frocio, per quella è un'offesa, ha proprio la volontà di offendere. Così io posso tranquillamente contestare tutti i dogmi della Santa Romana Chiesa Cattolica, ma è una cosa diversa da bestemmiare, perché bestemmiare è diretto a offendere il sentimento religioso, e la Corte ha detto che il sentimento religioso è un sentimento che è costituzionalmente rilevante e protetto, per cui ha difeso il reato, una sentenza Zagrebelsky molto contestata peraltro, ha difeso il reato di bestemmia, dicendo però la bestemmia non è soltanto l'ingiuria al Dio della religione cattolica, come prevedeva il codice penale che di un anno successivo ai Patri Lateranensi, ma è un'ingiuria che è un'ingiuria a qualsiasi divinità. Nel momento in cui io voglio ingiuriare il tuo Dio, lì, quale sia la divinità, per cui anche Giove, in cui io personalmente credo, essendo pagano, e anche quello, per cui nessuno dica porca Giove perché mi incavola, anche quello è un sentimento tutelato penalmente, perché appartiene a quella sfera di divinità personale che non può essere offesa dalla parola, né dallo scritto, né dal film, né dallo spettacolo teatrale, neanche dalla canzone. Notate che qui però andiamo a finire progressivamente, in questi esempi che vi ho fatto, nella protezione dell'arte. E significativamente, mentre il 19 per la fede dice buon costume, il 21 per la libertà di espressione dice buon costume, l'articolo 33 a proposito di arte e scienza non parla di buon costume. Ciononostante c'è una censura sui film. E questo costituisce un problema, perché la censura sui film non va a valutare se l'opera artistica offende il buon costume, perché non la potrebbe valutare, ma va a valutare se il film è opera artistica, che è un bel problema. E questo è un continuo problema. È stato rimosso il sovrintendente al museo di Bolzano perché ha esposto un'opera d'arte in cui c'era crocifissa una rana. È stato discusso se quello fosse bello o brutto, se aveva un messaggio artistico da dire, se significava, tra l'altro, maltrattamento di animali e così via. Ma alla fine, mentre il mondo artistico ha detto, fa abbastanza schifo, però è un'opera d'arte, il comune, o la provincia, credo, ha detto, quella non è opera d'arte. Non la dovevi esporre perché non è opera d'arte. Capite la difficoltà di trattare questi argomenti, no? L'opera d'arte, una volta che uno qualifichi un'opera d'arte, non è più soggetta al buon costume. I film di Tinto Brass, voi avete visto quella specie di porcheria, non so perché sia tanto esaltato, sono un regista mediocre, dei film noiosissimi, ma i film di Tinto Brass che sono sull'orlo della pornografia, quell'orlo è segnato dal problema se sia protetto dall'articolo 21 o dall'articolo 33. Se sia protetto della comune libertà di espressione per cui uno può fare il film che vuole, o quel nudo e quelle scene siano artistiche. Interessante problema. Sono tutte zone, come vedete, estremamente pericolose nel senso che sono zone in cui nascono dei problemi difficilissimi da risolvere. C'è di peggio. Ci sono dei reati che vengono erroneamente definiti reati di opinione, che costituiscono probabilmente la zona più difficile di tutto la questione. Cosa sono i reati di opinione? Sono reati che la cui fattispecie è legata alla parola, all'espressione. Vi facevo un esempio scherzoso, un po' macabro l'altro giorno, dicendo se io mi metto alle spalle della persona fragile, comincio a dire, ma perché non ti suicidi? Ma sarebbe così bello morire, ti liberi di questo tuo fisico disgraziato. Dai, c'è una finestra, ti butti giù, è finita. E quello alla fine si butta giù. Io non l'ho spinto, anzi, tenevo le mani dietro come fanno i difensori nel momento in cui vogliono fare il fallo, tenevo le mani dietro, l'ho solo talmente istigato che alla fine lui si è suicidato, e quello è reato, no? È reato o non è reato? E se io tiro su un giovinetto dicendogli, questa società è una società marcia, una società in cui bisogna ribellarsi, eccetera, e lo persuado a mettersi a fare rapinatore. dicendo semplicemente cosa vuoi, la proprietà è un furto, l'hanno rubata a tutti, che è assolutamente vero, perché all'origine era di qualcuno, se non era di qualcuno era collettiva, per qualcuno se ne è appropriato della proprietà, benissimo. E quindi perché tu non ti devi appropriare? Solo perché sei arrivato dopo? Solo perché sei sfortunato? E io ricomincio a istigarlo, e questa è un'istigazione a delinquere, un'apologia di reato, come dire, l'hanno fatto tutti, fallo anche tu, per cui sto difendendo il reato di rapina, e sto istigando il povero giovinetto a indossare la calzamaglia, e prendere la pistola e andare a rapinare. È libertà di espressione la mia. Capite com'è difficile tagliare? Cioè facile, è facilissimo dire che schifo, esistono i reati di opinione. Certo, è facilissimo dirlo, è libero tra l'altro esprimersi, l'espressione è libera, però i problemi ci sono, e i problemi sono abbastanza complicati. Vi leggo due cose. L'articolo 272 del codice penale. Ieri abbiamo parlato delle associazioni sovversive, ora vi parlo della propaganda e apologia sovversiva o antinazionale. Oh, il codice fascista è il codice fascista, niente da fare. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale, o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Propaganda, eh? Non è che stia facendo violenza, hai creato un'associazione che si propone di sovvertire violentemente lo Stato, ma fa propaganda. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da 6 a 2 anni, da 6 mesi a 2 anni. Bello il reato, di deprimere il sentimento nazionale. Per dire, questo è un paese di... e deprime il sentimento nazionale probabilmente, per cui per il codice penale è reato. Vediamo cosa dice la Corte. L'articolo 272, denunziato per contrasto col principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, configura la condotta criminosa in 3 distinte ipotesi, le quali vanno esaminate separatamente perché ciascuna di esse presenta particolari profili di ordine costituzionale. Io vi leggo queste cose, cosa che è molto noiosa per voi ma anche per me, poi ve le metto in rete, perché dovete assimilare per emulazione una strategia di ragionamento giuridico, che nessuno vi insegna il ragionamento giuridico. Non so se questo sia un male, penso di sì, o un bene, penso di no, però nessuno vi insegna. E in questi 5 anni voi dovreste impararlo per emulazione. Allora, primo passo che fa la Corte è usare la distinzione, vecchio precetto dell'educazione gesuitica, dove c'è una contraddizione, applica la distinzione. E quindi la Corte non giudica del 272 così com'è, ma lo separa in 3 diverse ipotesi. Esso infatti punisce 1. La propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura o per la soppressione violenta di una classe sociale o per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali, eccetera. 2. La propaganda per distruggere e deprimere il sentimento nazionale. 3. L'apologia dei fatti sopraindicati. L'apologia è la difesa, per cui una cosa è la propaganda. Abbattiamo questi sfruttatori e liberiamo il paese, è propaganda. L'apologia è bene, fanno coloro che sono in carcere perché hanno cercato di sovvertire e hanno compiuto questo reato. Sono 2 reati diversi. L'ordinanza di rimessione non fa alcuna distinzione, ma accenna soltanto alle prime 2 ipotesi di propaganda, le quali peraltro sono quelle che hanno rilevanza ai fini della decisione del procedimento principale, vedete? Delle 3 questioni possibili, delle 3 disposizioni possibili, la Corte esclude la terza perché non rilevante nel processo. Il giudice ha fatto un po' di confusione, si è riferito a tutte e 3, ma la Corte dice solo le prime 2 hanno rilevanza nel giudizio principale, il che vi spiega che la rilevanza è un giudizio che fa il giudice, a quo, perché controlla il suo procedimento. ma questo giudizio è ripercorso della Corte, perché la Corte non solo deve valutare, deve controllare che il giudice abbia adempiuto a questo obbligo, ma così capisce anche qual è il vero petitum, perché il suo giudizio si svolge secondo il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato. Questo deve essere richiesto, perché fuori da questo non ci sarebbe più rilevanza. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, poi la Corte dice che ritiene che debba giudicare solo il reato di propaganda e non anche quello dell'apologia, perché sta fuori. Per cui si occupa soltanto della propaganda sovversiva, diciamo, e antinazionale. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si ritenne in dottrina, in giurisprudenza, che la norma impugnata fosse in contrasto con i nuovi principi cui si è ispirato l'ordinamento. È interessante, sta facendo la storia di questa disposizione dopo l'entrata in vigore della Costituzione. La Costituzione è entrata in vigore nel 48, la Corte nel 56. In quei 8 anni in Italia si è sviluppato un sindacato di tipo diffuso, nel senso che i singoli giudici si trovavano di fronte al problema se la norma da applicare era ancora in vigore o fosse stata abrogata dalla Costituzione, o fosse da disapplicare per contrasto con la Costituzione. E in quegli 8 anni noi abbiamo avuto un sistema di sindacato diffuso di costituzionalità che ha funzionato in maniera molto variabile nel Paese e con una Cassazione che l'ha svolto in maniera molto restrittiva. D'altra parte noi non soltanto abbiamo ereditato dal fascismo i codici, ma abbiamo ereditato anche l'intero sistema dei funzionari pubblici, salvo una piccola epurazione, per cui i magistrati cresciuti negli anni 30-40 sono rimasti magistrati, anzi sono arrivati in Cassazione negli anni 50. Educati, notate che la nostra magistratura è sempre stata abbastanza attenta a non applicare la mentalità fascista, è stata abbastanza liberale, però ciononostante sono cresciuti, educati in un sistema in cui la Costituzione non c'era, o comunque era quella albertina che non era considerata un vincolo alla legge, per cui la difficoltà in quegli anni. Però ciononostante la dottrina e la giurisprudenza avevano considerato questa norma sulla propaganda incompatibile con la Costituzione. In seguito però si è dubitato dell'esattezza di ciò ed è prevalso anche nelle pronunce della Cassazione il concetto che detta norma esprime non peculiari finalità del passato regime, ma obiettive esigenze dello Stato a tutela della personalità di esso contro le azioni dirette al sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici. Qui ancora abbiamo una cosa da segnalare, e cioè che la Corte distingue ciò che è l'originaria funzione della norma, fascistissime, da quello che è il significato attuale. Ha operato una Entfremdung, un'estraneazione della norma dalla sua origine storica, e un esame di quella che sia la ratio obiettiva della norma. Non la mens legis, cioè lo scopo che aveva il legislatore storico, ma quello che è la ratio oggettiva, cioè lo scopo oggettivo che questa norma svolge nell'ordinamento. E dice che questa ratio consiste nell'obiettiva esigenza dello Stato a tutela della personalità di esso contro azioni dirette al sovvertimento violento, per cui recupera l'elemento della violenza. C'è una pausina. Torniamo fra 10 minuti.